Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, questa è Good Times, la trasmissione di Radio Popolare che racconta il fine settimana in diretta oggi dal cortile della Rocchetta. Lo sapete, prima trasmissione di questo sabato, prima ma non l'unica, ci saranno altri spazi qui in diretta dal cortile della Rocchetta perché siamo in onda con Book City, quindi una puntata tutta dedicata a questa manifestazione che coinvolge veramente un po' tutta la città, in una città calda oggi, una calda giornata autunnale, ovunque, in tutta Milano, a parte che nel cortile della Rocchetta, dove io e Nicola Buffanti, il nostro preziosissimo tecnico, stiamo barellando dal freddo, come si suol dire, ma ci scalderemo con le nostre ospiti e con i nostri ospiti nella prossima ora e mezza. Elena Bordiglia con Good Times fino alle 13. Abbiamo scelto nel vastissimo, veramente vastissimo programma di Book City e alcune delle cose che potete venire a vedere. Per tutto il resto naturalmente c'è il sito internet di Book City che potete andare a consultare, ci sono veramente moltissime cose in molti posti diversi della città. www.bookcitymilano.it è il sito di riferimento. Tra pochissimo però abbiamo una pagina che prenderà insomma un po' di tempo con una nostra inviata, ma anche con la voce di un'attrice che conoscete molto bene, che è Rita Peluso, che ci sta per raggiungere qui al cortile della Rocchetta, una lunga pagina su quanto sta accadendo per protestare contro la nomina di La Russa al Piccolo Teatro di Milano. Ne parliamo tra pochissimo con la nostra inviata, che è Lorenza Ghidini, che andiamo a raggiungere tra un attimo. Prima, come sempre, prendiamo la rincorsa con un po' di musica e ci risentiamo tra poco. Thank you. L'avete sentita, è quella della nomina di Geronimo La Russa al consiglio del consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano. C'è in corso una mobilitazione che è stata indetta dalla sezione Ampio Repon di Milano, ma che ha raccolto subito moltissime adesioni, e noi lì abbiamo la collega Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, qui dalle U ormai da più di mezz'ora si sono raccolte tante persone che hanno deciso di farsi sentire, no? Per protestare contro questa nomina che, per quanto perfettamente, diciamo, lecita, prevista dal regolamento delle nomine nel CDA del Piccolo Teatro, è ovviamente quanto mai inopportuna. I nostri ascoltatori sanno benissimo che cos'è questo edificio di Via Rovello. Qui a Milano è stato la sede della quella sostanzialmente era la polizia politica del regime fascista ai tempi della Repubblica Sociale Italiana, la terribile legione Muti che seminava il terrore, era una banda di sgherri, di delinquenti comuni portati in palmo di mano da Mussolini e che si sono resi responsabili dei peggiori crimini di guerra nel tempo dell'occupazione, uno su tutti la fucilazione dei 15 antifascisti in piazzale Loreto il 10 agosto del 1944. E questo il teatro, insomma, è quello che poi è nato dopo la liberazione, proprio come simbolo della rinascita di Milano, non solo culturale, dopo la cacciata dei nazifascisti. Quindi ecco, diciamo che questo nome, La Russa, pesa più che mai. È vero, lui è in mille consigli di amministrazione, si capisce perché. Ma qui è un po' più delicata la questione, non solo perché si parla di cultura e ancora non è chiaro che tipo di competenze quest'uomo abbia, ma oggettivamente anche per il suo cognome. In un posto del genere la situazione doveva essere denunciata. L'Ampi Audrey Hepburn giustamente lo ha fatto, ha chiamato alla mobilitazione, hanno aderito tante sezioni ampi, tante realtà anche del mondo della cultura milanese, e quindi sono tutti venuti qua con un fiore che hanno sventolato in cielo, cantando Mamì, Mamì, che la celebre canzone in dialetto milanese che racconta la resistenza di un partigiano detenuto nel carcere di San Vittore, quindi una canzone altamente simbolica, poi naturalmente è stata cantata Bella Ciao e sono state chieste le dimissioni, dimissioni, il coro concluso proprio poco fa, perché insomma ci si augura che quest'uomo abbia un sussulto di dignità e rinunci a questo incarico così importante.
Quante persone ci sono, Lorenza, lì in piazza?
Ma ci saranno 300 persone, una cosa così. Io non sono molto brava con questi calcoli al volo, però insomma potrei dire un 300 persone circa. Poi tra l'altro il presidio ancora non è finito, quindi chiaramente poi qui in via Dante c'è un gran via vai di persone, ogni tanto qualcuno si ferma, chiede, insomma un po' di gente continua anche ad arrivare, la cosa non è conclusa. Poi so che vi sta raggiungendo forse già lì Rita Pelusio, che è una delle anime dell'Ampi Audrey Hepburn, quindi tra ancora le organizzatrici di tutto questo.
Ancora
è in arrivo,
strada.
Era molto indaffarata, sì, sì. L'ho vista qua che
lo so. Senti,
ma
c'è qualcuno, a cui vuoi dare la parola lì intorno a te che ci racconta un po' perché è lì?
Sì, allora vediamo se, scusate, siamo in diretta su Radio Popolare, posso chiedervi cos'è che vi dà più fastidio di questa nomina di Geronimo La Russa nel CDA del Piccolo Teatro?
Sostanzialmente la totale infondatezza delle competenze e poi il nome che si porta dietro, che non è spendibile in una situazione di tipo culturale. La cultura e il retroterra del Piccolo Teatro non merita di essere così vilipeso da un nome di questo genere.
Signore?
No, sono perfettamente d'accordo con lei, no, qui non si può mettere una persona di questo tipo qua dentro. Si chiama Paolo Grassi, si chiama o amici che hanno lasciato l'anima qua dentro, no, lavorando, per fortuna, ecco, non conosco, no, non si può, deve fare un altro mestiere, ce ne sono tanti.
grazie Elena, vuoi che prenda altre interviste o ti allora, ridò la linea,
sì,
qui adesso
allora, così,
dal megafono spiegano anche come prosegue la cosa e spiegano anche perché siamo qui, perché giustamente appunto col via vai delle passeggiate in centro magari qualcuno si ferma proprio perché ecco che cantano Mami, provo a farvela sentire se la ricantano.
Lorenza, apprezziamo tantissimo il tentativo, ma purtroppo non funziona radiofonicamente.
Non so se ti ha sentito perché nel frattempo mi è anche caduto il telefono.
Ah, no, infatti mi ero accorta di qualche incidente di percorso.
Mia.
Si sentiva un po', poco, per cui adesso ce l'ascoltiamo noi dalla viva voce di Iannacci,
sì,
e intanto sentiamo Rita Pelusio. Un abbraccio, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao. Allora salutiamo la nostra Lorenza Ghidini che è appunto in via Rovello per il presidio che si sta tenendo in questo momento lì. Ci andiamo ad ascoltare anche noi Mami, così ci uniamo a questo grande coro.
Gaina e per me quater amis quater malnat vengi su insieme a compagni di gat e fa la guerra in Albania per sui montagna a ciapairat neger tudesc della Wehrmacht mi fai morire d'umma pensar te manca ta in ton imboscada pugne pescia e una fusilata. Mami, 40 di 40 not a San Vittura c'è pai bot dormi de can vien de malam. Mami, 40 di 40 not sbatti de su e sbatti che parla in noi. Il commissario una mattina e mi manda ciamali per lì, noi siamo a ca, non sente alcun, e mi diceva sto brutterò. Me diceva i tuoi compari, noi li pigliasse anche senza de te, ma se parlasse io firmo a ca il tuo condono, la libertà. Spesso tu sei, saresti contento di stare solo, chiuso a ca dentro. Mami, 40 di 40 not, a San Vittura c'è pai bot, dormi de campien de malam. Mami, 40 di 40 not, spate de su e spate de già, mi son de quei che parlano. Sarà su in stare a terra piena di nebbia le frecce di scur sotto a sti mur passa di tram tre casse vita del me Milan e il cuore si stringe ben giù la sera e senti mal sto minga in pe che c'è in delet in don canton e parlas proprio in isu. Le pesce in guerra sta sulla terra, la libertà. una spiada. Mami, 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 40 di, 40 not, a San Vitur, a Chapai Bot, dormi de can, bien de mala. Che parla no!
Ah, sempre una grande gioia ascoltare questa canzone. Era bello ascoltarla anche dalla strada, e però questa è una qualità un po' migliore. E tra l'altro ci scrivono, ci hanno scritto tantissimi messaggi: si sente male, è un disastro, eccetera. Ma qua Nicolò Guffanti ha subito rimediato e adesso si sente, ci dicono, benissimo. Davanti a me due attrici che arrivano fresche fresche dal presidio: Rita Pelusio, ciao Rita, bentornata.
Ciao.
Rossana Mola, ciao, benvenuta. Allora, che cosa sta succedendo veramente molto molto vicino a noi?
Molto molto vicino a noi, sta succedendo che abbiamo fatto un po' una chiamata come sezione Audrey Ampi alla cittadinanza e a tutte le sezioni Ampi, a tutte le realtà teatrali che volevano aderire, a tutte le cittadine e i cittadini, per chiedere le dimissioni di Geronimo La Russa. E diciamo che l'idea ci è venuta perché la città, alla proposta della nomina, era rimasta in silenzio e parlavano solo i partiti, si sono esposti i partiti, chi lo difendeva, chi diceva no, ma noi cittadini e cittadine, io con Rossana e tutte le Audrey proprio in riunione dicevamo: ma possibile rimanere zitti? Possibile che non possiamo neanche esprimere un dissenso, un semplice dissenso, e dire questa scelta noi non l'appoggiamo? E siccome questa cosa ci sta toccando molto, perché su tante questioni oramai rimaniamo in silenzio, forse perché la sezione Audrey Ampi ha un'anima fortemente artistica legata alla cultura, così come appoggiamo tantissime iniziative politiche, però abbiamo detto: beh, se non lo fa nessuno, lanciamolo noi. Ci è sembrato naturale, non pensando neanche di ricevere così tante adesioni, e invece siamo ancora anche emozionate. Io già anche adesso mi sta venendo un po' di lacrimoni, perché c'è ancora in piazza tantissima gente, tutti con i fiori, abbiamo fatto una fila lunghissima e ognuno consegnava un fiore e mettevamo le firme. Ora raccogliamo tutte queste firme su questo quaderno e pensiamo di consegnarlo al Comune di Milano come atto simbolico della città,
certo,
sperando che poi si possa ottenere qualcosa.
Si va avanti, si va avanti. È ancora in corso l'iniziativa?
Sì, siamo appena venute via e abbiamo lasciato una piazza piena. Tutto lo spazio davanti al teatro è ancora pieno di gente che ancora sta cantando, canticchiando, sta urlando, insomma, sta urlando il proprio dissenso. Questo ci ha colpito tantissimo. Si è trattato proprio di questo, proprio di dire: fate questa cosa, e noi diciamo no, non va bene. Questo dobbiamo riuscire a continuare a dire, perché se non lo dimostriamo, se non lo diciamo, se tutto passerà, continuerà a passare, passerà sempre di più. Invece ci è sembrato proprio fondamentale rispondere a un gesto che è forte, è una nomina forte, soprattutto per quello che questo teatro rappresenta per Milano. Perché quando Strelle Grassi lo fondarono, fu proprio pensato come un teatro per la città, faceva parte del piano di ricostruzione nel dopoguerra, quindi loro partivano in accordo con l'amministrazione, partivano proprio nell'idea di ricostruiamo il morale della città attraverso la cultura. E non solo le macerie, ma anche, no, le macerie fisiche, ma anche proprio le macerie di quello che tutta quella esperienza della guerra aveva portato con sé. E poi, come sappiamo, il piccolo era la sede dell'Ettore Muti dal 43 al 45, ed è quella la targa sotto la quale che ricorda quello che la Ettore Muti ha fatto lì dentro, e quindi il fiore proprio sotto la targa. proprio come in segno di omaggio e di rispetto per il motivo per cui era nata il teatro.
Lo ricordava proprio prima la nostra Lorenza. Rita Peluso, hai una lista davanti a te.
Sì, ho una lista perché ho proprio davanti tutta la lista delle adesioni, potrei leggere alcune a partire da Ampi, Martiri di Dergano e da lì a seguire tantissime sezioni Ampi, Partigiani in ogni quartiere, Fondazione Roberto Franceschi Onlus, Radio Popolare che ha sottoscritto l'appello ed è importantissimo e grazie, Saltimbanchi Senza Frontiere, Sarte di Scena, poi ci sono ATIR, Teatro Ringhiera, Manifatture Teatrali, ci sono anche personalità dello spettacolo, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Teatrando Milano, c'è Maddalena Crippa, diciamo per dirne solo alcuni che appaiono così, e poi ci sono realtà di Gruppo di Acquisto Solidale, ci sono le ciclofficine, ci sono tutti i circoli Arci, ci sono tantissime compagnie teatrali che adesso dirle tutte mi sembra un po'...
Sono paginate e paginate per
ci
voi
sono personaggi sportivi sì adesso perché stanno continuamente comunque arrivando, per cui è proprio sì insomma
era necessario,
tantissimo, era necessario. È una lista...
evidentemente era una chiamata se c'è stata così tanta risposta che era necessaria.
Sì, 400 sentite. Realtà ad oggi, ma 412, ma stanno continuando a firmare.
Voi ce l'avete proprio su con il fascismo, infatti sarete anche al Teatro della Cooperativa con le giovinette. Da quando?
Dal 28 novembre al 3 dicembre.
Benissimo, e allora vogliamo dire qualcosa sullo spettacolo, ne abbiamo già parlato.
Ma guarda, è molto emozionante perché se posso dire, con Rossana dicevamo, va, è un po' quello che è avvenuto anche per le giovinette, nel senso che loro fecero partire tutta una campagna stampa proprio perché vietavano a loro di giocare a calcio, no? E in qualche modo, se volessimo fare un parallelismo, è come vietare a noi cittadini di dire di no, ma di esprimerci, no? E diciamo le giovinette giocavano a calcio per piacere e gli veniva vietato il piacere del gioco e quindi loro iniziarono ad agire mandando comunicati stampa, andando incontro al nemico, perché il regime le sottoponeva a visite anche molto importanti, ginecologiche, no? Perché erano convinti che giocare a calcio compromettesse la funzionalità materna, quindi queste ragazze venivano visitate ginecologicamente in un modo non piacevole, possiamo dirlo, e loro andavano incontro, diciamo, addirittura agli aguzzini pur di poter avere l'autorizzazione, quindi loro affrontavano queste visite, prendevano il referto, lo portavano ai giornali e hanno lottato con le stesse armi che più il regime cercava di reprimerle, più loro prendevano la repressione e la trasformavano in forza. È un esempio di emancipazione femminile prima che sportiva. Quello che hanno fatto loro è stata veramente una grande rivoluzione. Questa storia è venuta insomma, alla luce solo pochi anni fa grazie a Federica Seneghini e Marco Giani e agli storici di Lodi che hanno consegnato a loro tutti i diari delle sorelle Boccalini, dove c'erano le formazioni, dove c'era tutto, e boh, ci sembra doveroso portarla in giro per farlo conoscere soprattutto alle ragazze.
Quindi dal 28 siete al Teatro della Cooperativa qui a Milano in Via Ermada insieme naturalmente a Federica Fabiani, invece oggi siete a Parma contro ogni evidenza.
Ragazzi, sì, siamo qui ma stiamo partendo per Parma.
Dove? Che magari qualcuno ci ascolta.
Al Teatro di Ragazzola. Perfetto. Di Parma.
Sempre con le giovinette.
Sempre con le giovinette. Però prima torniamo ancora un po' al presidio a cantare.
Sì, mi sembra giusto, spero di fare in tempo anch'io, anche se forse a luna mi sa che sarà finito, chissà. Ma chissà. Un salto lo faccio, che non si sa mai. Grazie mille, grazie allora Rita Peluso.
Grazie Radio Popolare per aver sostenuto, sottoscritto, come sempre.
No, e come no.
Grazie.
Ciao,
grazie,
a presto.
Ciao.
Thank you.
Times in diretta dal cortile della Rocchetta. Ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo con la nostra seconda pagina. Torniamo in onda in diretta dal cortile della Rocchetta, un cortile sempre più affollato, ma quasi tutti ci danno le spalle, questo è il bello della radio, noi ci siamo e andiamo avanti e andiamo a farvi ascoltare un audio che mi ha mandato questa mattina Ira Rubini per raccontarci che cosa succede nel nostro auditorium, perché come sapete Radio Popolare come ogni anno viene a Book City sempre in onda dal cortile della Rocchetta, ma quest'anno novità, Book City viene a Radio Popolare nel nostro auditorium. Che cosa succede? Ce lo facciamo raccontare dalla nostra Ira Rubini.
Un saluto a te Elena, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Times, un saluto alla nostra postazione mobile al cortile della Rocchetta, al Castello Sforzesco di Milano per Book City 2023. Restiamo a Book City, ma andiamo nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare che ha la caratteristica di ospitare anche oggi e domani moltissimi appuntamenti con autori e autrici. Si comincia questa sera con il poeta Luigi Ballerini intervistato da Paolo Massari, si prosegue sempre stasera alle 21 con Cochi Ponzoni, il suo libro La versione di Cochi, ne parlerà con Gino e Michele. Domani si ricomincia alle 12 con Pietro Trellini intervistato da Claudio Agostoni sul libro R4 da Billancourt a Via Caetani. Si prosegue alle 14 con Alberto Saibene che insieme a Luca Formenton e Paola Italia parlerà del libro Storie da un'altra Italia. Alle 15.30 arriva Nando Dalla Chiesa con La legalità è un sentimento e ne parla col nostro direttore Alessandro Giglioli. Alle 17 Gerardo Colombo, Luigi Ferrarella e Danko Singer parleranno del podcast Non aprite i cassetti del potere. E infine alle 18.30 Claudio Sanfilippo e Tiziano Marelli con tanti ospiti parleranno del libro dedicato a San Siro che si chiama Voci a San Siro. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, vi aspettiamo in via Olearo 5 per Book City 2023 nel nostro auditorium.
E naturalmente vi ricordo che sul sito www.radiopopolare.it trovate tutte le informazioni e quindi tutto quello che ha detto Ira Rubini naturalmente lo trovate anche sul sito.
Aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
A liberar, a liberar, a liberar.
protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ale, Anna Tijoux, antipatriarca, sempre utile ma in vista del 25 novembre. Insomma, entriamo un po' in argomento, lo faremo anche durante la settimana di Radio Popolare in diverse fasce. E poi stiamo preparando una puntata speciale di Sui Generis, ve lo dico, con Anais Porogors e Viviana Astasi, che andrà in onda venerdì prossimo. Ma torniamo qui in diretta dal cortile della Rocchetta per un altro appuntamento di Book City, che non si svolgerà qui al Castello, ma alla SIAM, la Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, in via Santa Marta 18, dove oggi alle 17 si parlerà di un podcast di cui ho sentito tantissimo parlare in tantissimi luoghi diversi, da tantissime persone, oltre che riviste, insomma tanti approfondimenti su questo podcast, che si intitola Figlie, che è un podcast di Sara Poma e Sofia Borri, che sono qui con noi. Buongiorno Sara.
Buongiorno.
Buongiorno Sofia.
Buongiorno.
Buongiorno.
Tutti.
Buongiorno. La moderazione questa sera sarà di Marta Barone. Allora, alle 17 si racconterà questo podcast. Sara, cominciamo a raccontare un po' da dove nasce questo podcast. Tutto parte dal vostro incontro, in fondo.
Mm-hmm. Esatto, sì, nasce dal nostro incontro sicuramente, ma anche da un'urgenza personale. Io venivo già da un paio di storie di memoria di donne che ho realizzato dal 2020 ad oggi, sempre in forma di podcast. Il primo si chiama Carla, una ragazza del Novecento, e raccontava la storia di mia nonna che aveva lasciato un diario, e il secondo si chiama Prima e racconta invece la storia di Maria Silvia Spolato, che è stata la prima persona a rivendicare pubblicamente la propria omosessualità. E alla fine di questo percorso di memoria, che mi aveva portato a rimettere insieme i pezzi, i frammenti di delle tracce che avevano lasciato queste due donne, mi sono resa conto che stavo girando un po' intorno a una specie di elefante nella stanza per me, che era la memoria di mia madre, che io ho perso quando avevo 17 anni. Raccontavo quelle storie per sentirmi in qualche modo più vicina a lei, e quindi mentre mi perdevo un po' in questi pensieri, cercando di capire come avrei potuto raccontare la storia di mia madre senza fare un podcast su di lei necessariamente, è arrivata una sera improvvisamente una mail da una persona che, insomma, che conoscevo ma non conoscevo bene, che aveva ascoltato il podcast su mia nonna e mi chiedeva dei consigli, e intanto mi raccontava la sua storia, che poi lascerò raccontare magari a Sofia. E diciamo che quindi la miccia che poi ha innescato tutto il processo che ha portato alla costruzione di questo podcast, che addirittura ci ha portato dall'altra parte del mondo, perché siamo andate fino in Argentina, è nata proprio così, in maniera direi anche totalmente casuale, da due urgenze di memoria che si sono incontrate, direi.
Sì, io sono Sofia, sono figlia di Silvia Susana Roncoroni, che è una dei 30.000 desaparecidos, e la mia urgenza di memoria era legata al fatto che per tanti anni la memoria di mia madre Silvia era stata, anche giustamente, in maniera giusta e diciamo di rivendicazione politica, legata alla causa dei 30.000 desaparecidos. Quindi facevo un po' fatica in questa moltitudine di 30.000 persone a vedere semplicemente, tra mille virgolette, Silvia come mia madre, una donna. Mi mancavano un po' gli ingredienti per dare tridimensionalità alla sua dimensione individuale, diciamo, unica e irripetibile. E a un certo punto, diciamo che l'innesco del dialogo con Sara è stato: proviamo ad andare alla ricerca, provare ad andare alla ricerca anche di elementi di vita molto semplice, il suo carattere, il suo modo di essere, persone che l'avevano conosciuta, con cui lei aveva vissuto, per riempire un po' quel vuoto di ingredienti, considerando anche che io sono cresciuta lontana dai luoghi dove lei è cresciuta, dalle persone che l'hanno conosciuta e amata, perché sono cresciuta in esilio, prima in Svezia e poi in Italia, e quindi diciamo che poi da lì si è aperto un dialogo tra di noi sul tema della memoria e del lutto materno, che con tutte le differenze ci accomunava come vissuto, e poi un viaggio, sì, andando lì a vedere un po' cosa trovavamo e che cosa potevamo raccontare a tanti. Quello che era un'esigenza privata, intima all'inizio, ricostruire questa storia per le mie figlie, anche solo, è diventato un bellissimo progetto che invece la racconta a tanti e tante.
Andiamo ad ascoltarci un piccolo passaggio dal podcast e poi riprendiamo a chiacchierare.
Questa storia per me è cominciata con un'email ricevuta il primo giorno di primavera del 2022. Arrivava da una donna che avevo incontrato diverse volte nel corso degli anni, ma che non potevo dire di conoscere bene. Sofia aveva avuto il mio indirizzo mail perché il suo compagno è stato un mio collega per diverso tempo. E negli anni abbiamo condiviso feste, matrimoni, ricorrenze, cene d'addio. Ogni volta che Simone, il mio collega, si presentava con Sofia, pensavo a quanto sembrava allegra e intelligente e a quanto mi sarebbe piaciuto poterla vedere più spesso. Ma per mille banalissime ragioni non è mai successo. In ogni caso, un giorno, dal nulla, Sofia mi ha scritto: «Cara Sara, l'idea di scriverti mi è arrivata da Carla, il tuo podcast che ho ascoltato con gioia ed emozione. L'ascoltavo e pensavo, minuto dopo minuto, ecco quello che voglio fare con la storia di Silvia, mia madre. Perché io conosco una piccola parte della storia di mia madre. Non ho ricordi coscienti di lei e per certi aspetti non so chi è. Forse per spiegarti meglio devo dirti due parole sulla mia storia.
Io sono nata in Argentina nel 1976. Sono stata sequestrata con mia madre Silvia nel febbraio del 78. Da quel giorno mia madre è desaparecida. Mi hanno recuperato le mie nonne e ho vissuto con mia nonna paterna fino a gennaio del 79, quando insieme a mio padre sono andata in esilio in Svezia. E poi sono arrivata in Italia, dove vivo dal 1982. Nella mia vita il tema della memoria è un percorso lungo, davvero mai concluso. E sicuramente il tempo che passa, le persone che conoscevano mia madre che piano piano muoiono, la mia maternità che mi ha rimesso in connessione con lei in un modo nuovo, le mie figlie che mi hanno obbligato a iniziare a raccontare chi siamo e da dove veniamo. Insomma, tutto questo ha aperto una nuova esigenza di memoria.
Ecco un passaggio da questo podcast Figlie, che potete ascoltare anche su Rai Play Radio, e di Sara Poma e Sofia Borri, che sono qui proprio davanti a me. Avete moltissime cose in comune, oltre ai temi naturalmente di questo podcast. Siete anche nate a pochissima distanza l'una dall'altra. E allora, Sofia, questa volta cominciamo con te. Com'è stato lavorare con Sara, e se per te era la prima volta che ti confrontavi con il podcast, quindi con un linguaggio che appunto mescola in qualche modo parole, però anche musica, anche suoni, che quindi ha così anche un'impronta su di noi quando lo ascoltiamo molto forte, credo.
Sì, era la prima volta, non è il mio mestiere. Diciamo che credo che alla base di questo progetto comune ci sia proprio la fiducia. Nei primi tempi in cui abbiamo iniziato a parlare di questa cosa è stato centrale sicuramente conoscerci, un po' anche per me sperimentare il tono di voce, la cura, il talento che ha Sara nel trattare le storie. Questo perché io, appunto, per la prima volta mettevo le mie cose più private, più intime, se vuoi anche più quelle più dolorose, in mano a qualcun altro, e soprattutto per fare in modo che arrivassero a tante persone. e credo che la fiducia ci abbia proprio progressivamente avvicinato a questa materia così delicata, sia per me che per lei. E la cosa che, di cui io sarò sempre grata a questo progetto, che anche a livello individuale, esistenziale, rispetto alla rielaborazione della mia storia, un lavoro comune sulla narrazione che pensa ad un terzo che l'ascolterà mi ha fatto fare dei passi importanti anche per me stessa, per il mio pezzo di strada rispetto a questa storia che mi porto dietro, un po' a ribadire quello che forse inconsciamente sapevo, che il potere delle storie, del racconto, e il potere di una voce, di voci che le sanno raccontare e ne hanno cura. Sara sicuramente ha questo talento. E poi vabbè, è stato meraviglioso scoprire strada facendo, perché appunto io dietro le quinte non l'avevo mai visto, che si aggregano progressivamente tantissimi talenti, dicevi tu, la musica, i suoni, che a questa storia si sono proprio come magneti attaccati, talenti che l'hanno resa veramente ricca, ampia, che risuona tantissimo, no? Al di là della parola scritta, dei primi copioni, delle parole dette da me.
Sara Poma, il tuo così lavoro sulla memoria già cominciato con il libro su Maria Silvia Spolato, prima, che hai citato prima, ma anche il lavoro poi che hai fatto sulla memoria di tua nonna. Memoria e suono, come li metti insieme e come si fa a sentir risuonare delle voci oggi che non possiamo più ascoltare?
Beh, è sicuramente un matrimonio molto felice quello fra memoria e suono, soprattutto quando lo estendi a tante persone che ci lavorano, come diceva prima Sofia. Questo progetto è frutto del lavoro di tante persone, ci tengo a dirlo. Avevamo dietro una produzione importante, abbiamo realizzato per Rai Play Sound con tutto il team di Cora Media, dove insomma la cura del suono equivale alla cura che mettiamo nel trovare le storie e raccontarle con un certo tono di voce. E quindi insomma è stato molto bello, come dire, molto, molto emozionante anche, direi, il lavoro che è stato fatto dai sound designer, Luca Micheli in primis, ma Mattia Licciotti anche ha lavorato a questo progetto. Ci tengo a citarli perché per me è veramente la musica che accompagna questo nostro viaggio è parte integrante di tutto il resto. E poi c'è, come dire, la grandissima fortuna, grandissimo privilegio che abbiamo avuto di poter andare in Argentina a un certo punto. Dalla terza puntata in poi, sono 6 puntate, il podcast prende un'altra piega, no? Diventa un diario di viaggio, quasi direi un road movie, anche se questa espressione chiaramente non si può usare, un road podcast. E lì siamo partite in 3, io e Sofia naturalmente, con una persona che ci accompagnava e che ci ha aiutato a mettere insieme gran parte del lavoro, che si chiama Ilaria Orru, e io avevo un piccolo microfono con me, un microfono molto più piccolo di quello che tengo in mano ora, che però tenevo sempre acceso e con il quale registravo tutte quelle sporcature anche, mi viene da dire, le porte che si aprono e l'annuncio del pilota quando siamo salite sull'aereo, eccetera, perché sapevo che erano gli elementi più importanti per dare tridimensionalità a questo racconto, e che è una cosa, diciamo, propria del mezzo, che un libro, per quanto io ami i libri, amerò per sempre i libri, no, non potrà mai dare. Ecco, quindi c'è stato un lavoro importante di sonorizzazione, di musiche, penso anche alla sigla, diciamo, che è stata scritta da i Berlinist, che sono un gruppo spagnolo e che risuona veramente nel racconto che abbiamo fatto, ma c'è anche tutto un corollario di suoni che sono stati raccolti sul campo. Ecco, ci sono dei momenti in cui io e Sofia parliamo in un luogo bellissimo della Pampa argentina, un bosco ideato da sua madre nella pianura più totale, si sentono tutti gli uccellini, insomma si sente proprio che siamo lì, e tuttora quando riascolto quei pezzi la mia memoria va a quei momenti in cui eravamo lì e parlavamo delle nostre cose.
Anche per noi ascoltarlo è un po' essere state lì con voi. Allora, io ringrazio moltissimo Sara Poma e Sofia Borri per essere state con noi. Vi ricordo che le trovate oggi pomeriggio alle 17 in via Santa Marta 18 alla SIAM. Grazie ancora per essere state qui con noi, e il consiglio è assolutamente di ascoltare questo podcast che si intitola Figlie. Grazie.
Grazie a voi.
la sfumiamo questa Messy Gray, perché qui davanti ho già i miei prossimi ospiti e quindi non indugiamo. Paolo Massari, benvenuto, benvenuto ai microfoni di Good Times. Paolo Massari, la voce della poesia, Radio Popolare, non solo.
Mi vengono i brividi.
Volevo subito così entrare.
No, è perché siamo all'ombra qui.
Ah, ecco, no, allora quello ti capisco. Accanto a Paolo Massari abbiamo Matteo Bianchi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, direttore della rivista Laboratori Critici, di cui si parlerà oggi pomeriggio alle 16 al Teatro Franco Parenti. Quando si parla di poesia io passo subito la parola a Paolo Massari, che quindi ci racconta che cos'è questa poesia, di cosa si parlerà in questo incontro.
Allora, non lo so, quindi sarò costretto a farmi aiutare da Matteo Bianchi.
No,
questa rivista, se io leggessi i nomi a quelli che bazzicano della poesia, che uno legge il comitato scientifico, c'è Alberto Bertoni, Maria Borio, Franco Buffoni e Lunga. Collaborano in redazione altrettanti poeti famosi, e poi Maria Grazia Calandore, Mario De Santis, Tommaso Di Dio, insomma, i nomi della poesia contemporanea. Importante. Quindi noi che a Percorsi Perversi ci portiamo la poesia, questa rivista riempie un buco?
Ci prova.
Allora Matteo, adesso veramente, a parte gli scherzi, e scusate che la butto sempre un po' così in vacca, ma raccontaci un po' che cosa volete dire, perché rivista di critica di poesia, di letteratura, non è un gioco facile oggi.
Non è per niente facile. Intanto siamo contenti di essere tornati a Milano, perché la nostra avventura è partita qui con Book City, e questo è il terzo anno di redazione. Abbiamo presentato il nostro numero zero qui appunto 2 anni fa, cominciamo il terzo, e quindi è un po' una, vogliamo dire, una consacrazione, non so, insomma, ci piace tornare a Milano. E poi con questo format proviamo ad offrire uno sguardo, uno strumento per orientarsi nel contemporaneo.
Posso dire una cosa al volo? Il format è davvero innanzitutto bello pacioccone, perché ha una fotografia che di questi tempi dice molto dell'impostazione di una rivista di critica letteraria attenta comunque all'oggi, direi al un'ora fa, quindi complimenti per chi l'ha ideata e l'ha voluta mettere in copertina.
Allora, i complimenti li facciamo all'editore Alessandro Canzian, che ogni volta mi bacchetta perché sforiamo la fogliazione, infatti è un mattoncino, ma questa fotografia che sottolineavi ricalca il titolo, ovvero il fraintendimento del reale, perché noi non dichiariamo che foto sia, ma da come si può vedere può essere una periferia appunto di una qualsiasi metropoli sotto attacco, come è successo in Ucraina, come sta succedendo nella striscia di Gaza, ma può anche semplicemente essere qualche nuvola bassa al tramonto in una periferia a ridosso di un centro storico, perché poi aprendo tutta la foto si vedono anche degli elementi di un passato, c'è un elemento di un Luna Park, quindi potrebbe essere una periferia a ridosso di un centro storico al tramonto.
E questi sono i voli che chi fa poesia, chi la legge, chi l'ascolta può fare di continuo. E gli interventi, è inutile che stiamo qui a raccontarli, mi paiono estremamente interessanti.
Certo, certo. Una domanda, guarda, la faccio io al direttore della rivista Matteo Bianchi. Cioè, chi legge questa poesia? A chi si rivolge? La poesia, come sappiamo, è sempre, chissà perché, poco letta, ha questo pregiudizio di essere difficile forse da leggere. Che cosa dice della poesia la vostra rivista e di chi la legge?
Allora, noi tentiamo sostanzialmente di, intanto ci focalizziamo sulle novità, ossia su ciò che è stato pubblicato o ciò che viene dibattuto e discusso di recente. Quindi, diciamo, ci rivolgiamo all'ultimo biennio di ciò che si può trovare in libreria, ma sempre portandoci dietro l'eredità del passato. Non è che ci dimentichiamo dell'evoluzione poetica o di quella che potrebbe essere stata un'evoluzione poetica in Italia. Ecco, come sottolineava Paolo, dal comitato scientifico e dai collaboratori è misto, cioè è intergenerazionale e non sono solo accademici, perché cerchiamo appunto di portare con noi alcuni accademici. Uno tra questi che ci ha sostenuto molto in questo numero è Paolo Giovannetti, che oltretutto è il responsabile di Book City per la IULM, che sarà lui sostanzialmente il fulcro dell'incontro di oggi pomeriggio. E il professor Giovannetti cerca di rendere masticabile, comunque di offrire un po' uno spaccato delle mancanze e dei trofei della critica letteraria degli ultimi 10 lustri sostanzialmente.
Ah, certo, perché guarda, una delle cose che sento spesso dire da quelli che ascoltano la radio, anche dai miei amici di cui non gliene frega assolutamente mai niente della poesia, però dicono: ma sai, io non ci capisco niente, è una cosa complicata, e poi quanti libri, quante persone, lo so, è il momento, però abbiamo sempre bisogno in qualche maniera di qualcuno che tracci una strada, che tracci una linea e che permetta a chi vuole naturalmente di seguirla e anche di discuterla. E noi a Radio Popolare, dove faccio Percorsi Perversi, che è una cosa veramente minuscola all'interno della poesia contemporanea, cerchiamo di dire questo. Questa è la poesia, ve la presentiamo senza girarci attorno, la ascoltate e speriamo che vi piaccia, perché la poesia va letta sicuramente, perché è lì, ma anche ascoltata, perché ha un messaggio da dire. La radio è uno degli strumenti eccezionali per fare tutto questo. Ho fatto anche una marchetta per la radio.
Ma che non guasta mai. Ma tra l'altro l'ultima volta, Paolo Massari, ci siamo sentiti, credo fosse l'ultima volta, ma forse no, per la morte di Patrizia Cavalli, per dire una poetessa che dice molto alle nostre anime, con una grande semplicità, poi con una grande anche accessibilità che credo possa essere fruibile per tutti. Poi mi viene da dire che la poesia è un po' come la radio, dicono tutti adesso scompare, ora scompare, ora scompare, siamo sempre qua alla fine a parlare di poesia e a parlare alla radio, e a volte di poesia alla radio. Allora, oggi pomeriggio alle 16 al Franco Parenti ci sarà la presentazione appunto della rivista, con Matteo Bianchi che è il direttore di Laboratori Critici, ci sarà Mario De Santi, Paolo Giovannetti, Stefano Raimondi, ci sarà Paolo Massari. Paolo Massari, tu sarai anche questa sera in auditorium, una giornata impegnativa per te. Cosa succede in auditorium?
In auditorium succede che abbiamo ospite il poeta Luigi Ballerini, che è un poeta italiano, mezzo italiano e mezzo americano, perché grossa parte della sua attività la svolta e la svolge lì. Ha fatto un libro veramente incredibile che si chiama I giorni e le opere, e il sottotitolo doveva essere Ma Esiodo non c'entra. E quello che succede stasera in auditorium non lo voglio raccontare.
A che ora? Dici solo a che ora?
È alle 7, alle 19. 7. Però è una cosa che secondo me tenterà di nuovo il gancio a venire ad ascoltare della poesia anche piuttosto alta, e con uno stile che non è sicuramente quello dei professori con la barba, anche se bisogna dire Luigi Ballerini ha il farfallino e questo mi fa impazzire, tra le altre cose che dice, che racconta. E poi dopo, se volete ascoltare Massari che legge il milanese, io leggerò una delle sue poesie.
Ah,
questo no, perché il milanese piace, dai.
Certo. Grazie mille allora per essere stati con noi. Grazie
a
Paolo Massari, grazie.
Ciao,
a Matteo Bianchi. Ciao,
ciao,
a presto. Noi ci salutiamo per un altro po' di pubblicità e poi torniamo con l'ultima mezz'ora di Good Times. Radio Popolare in diretta dal cortile della Rocchetta per questa puntata dedicata a Book City. Sono moltissime le cose che succedono, le trovate tutte sul sito internet. Vi do qualche segnalazione un po' al volo che non riusciamo ad approfondire con un'intervista, ma a cui teniamo. Ad esempio, domani alle 18 all'Adi Design Museum ci sarà Chiara Alessio con un incontro sul senso dell'arte e del bello oggi, al di là, anche quindi un po' dei musei domani alle 18. Sempre domani invece alle 16, sempre nello stesso museo, che quindi è in piazza Compasso d'Oro al numero 1, ci sarà la presentazione del libro di Ansel Jappé, Cemento, con Duccio Facchini, direttore tra le altre cose di Altra Economia. Gli Slide Pistons invece all'Arcipessina, se volete ballare, qua siamo fuori Book City, e sempre se volete ballare a Mare Culturale Urbano per Karma Drom, c'è sempre il nostro Tommaso Toma che vi farà ballare fino a tarda notte. Tra pochissimo invece vi portiamo tra le pieghe di un libro, ma non solo, un libro che è anche un progetto che ci porta dentro le carceri, dentro e anche fuori le carceri, attraverso la scrittura.
Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. The time gonna change around here. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here.
Rieccoci qua in diretta dal cortile della Rocchetta per parlarvi di un altro evento che ci sarà oggi, un'altra presentazione che ci sarà oggi pomeriggio alle 14 alla Fondazione Culturale San Fedele, in piazza San Fedele 4, qui a Milano naturalmente. Il titolo di questo incontro è Sognare tra le mura, sogno dunque sono. Io ho davanti a me la responsabile del progetto Leggere Liberamente, Barbara Rossi. Buongiorno, benvenuta. Non la sento, non so perché, proviamo, riproviamo. Provi a parlare nel microfono.
Pronto?
Ok, sì, adesso okay. La sento, perfetto.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, benvenuta. E poi Stefano Anatoli, che è volontario del progetto ma anche giornalista. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
E poi abbiamo Anna Nicoli, che è una attrice di teatro e che oggi si dedicherà un po' alla lettura di alcuni testi, di cui adesso andiamo subito a parlare. Cominciamo, Barbara Rossi, dal progetto Leggere Liberamente. Di che cosa si tratta?
È un progetto complesso di letto-scrittura che è nato 16 anni fa nel carcere, nella casa di reclusione di Milano Opera, ed è Leggere Liberamente è un gruppo di persone e professionisti dentro e fuori dal carcere che hanno deciso di lavorare insieme a quello che è un progetto di fatto culturale, una vera e propria immersione culturale. Si tratta di 7 laboratori che si snodano nell'arco della settimana per circa 20 ore di lavoro, e tutti centrati su attività di lettura oppure di scrittura nelle sue varie forme. E poi ci sono dei progetti trasversali come questo progetto editoriale che attraversano un po' il lavoro di tutti i laboratori. Okay? Quindi abbiamo i laboratori di lettura libera, dove abbiamo appunto letto vari libri, tra cui per esempio Sognare tra le mura, che abbiamo scritto nel 2014-2015. Abbiamo letto altri autori, Lingiardi, Sogno, altre poesie. Sul laboratorio di scrittura invece è stato fatto un lavoro sulla scrittura antica, insomma vengono esplorate varie tecniche di scrittura, la scrittura autobiografica, la scrittura di finzione, la scrittura creativa. Nel laboratorio redazionale ci si studiano invece come trasformare queste notizie in articoli di giornale, e Cronisti in Opera è la nostra nuova testata giornalistica. C'è un laboratorio esterno che lavora in parallelo, che raccoglie un po' le persone che sono uscite dal carcere, che continuano comunque a seguirci, a fare appunto queste attività di lettura e di scrittura. E c'è un laboratorio di studio, per esempio l'ultimo libro che hanno letto, che hanno curato, è Il vagabondo delle stelle di Jack London, proprio per la sua capacità di sottolineare il ruolo della fantasia e dell'immaginazione, sia per sopravvivere a una realtà molto dura, sia come modalità per incontrare la realtà in un modo magari più graduale.
Quando parliamo di detenuti, quante persone partecipano più o meno ai vostri laboratori?
Ci sono circa una quarantina di persone. Sì, negli anni abbiamo lavorato con centinaia di persone di fatto, perché il gruppo è aperto, quindi per fortuna in carcere l'educatrice dice che per fortuna il progetto funziona, quindi le persone a un certo punto escono dal carcere e seguono altri progetti, quindi noi possiamo accogliere persone nuove e continuare il nostro lavoro con loro, ecco, portando avanti questa tradizione che ormai si è innestata, ecco.
E allora questo progetto ha dato vita anche a un libro che ho qui tra le mani, che sarà appunto presentato oggi, che si intitola Sogno, dunque sono. E allora Stefano Anatoli, che cos'è questo libro, che cosa contiene?
Allora, il libro contiene davvero tantissima roba, anche perché tra l'altro è scritto da persone recluse e non solo, anche da persone libere, diciamo, da familiari eccetera, per cui davvero contiene tanta roba. Nella poesia che fa da prologo al libro, la poetessa e scrittrice Marilina Giaquinta dice che per conoscere la realtà, e forse anche per riuscire a capirla, non bisogna misurarla, bisogna sognarla. Come fa anche il barchino senza motore dei migranti, sono sempre parole della poesia, pieno del mondo disgraziato, del suo dolore, che sogna di non affogare, sogna di non morire. Di questo si tratta, di riuscire a sognare, che è poi la brechtiana semplicità che è difficile a farsi. Il sogno, dunque, sogno dunque sono, è un viaggio verso l'Itaca che c'è in noi, dice un'altra volontaria del progetto Leggere Liberamente, Camilla Savarè, è autrice di uno dei contributi appunto del libro. E di un sogno chiamato libertà parlano i detenuti e gli ex detenuti che hanno appunto scritto, e non poteva essere altrimenti. Uno di loro ha parlato di desideri intrisi di speranze, altri di sogni che mettono le ali. Il senso di sogno dunque sono sta proprio nella volontà di sottolineare come ciascuno di noi sia, nel bene e nel male, il risultato dei sogni che fa, come ci ricorda ogni anno a settembre il World Dream Day, un invito a concretizzare i propri sogni traslandoli dalla dimensione onirica a quella reale. È lo stesso obiettivo che sta, come ricordava Barbara prima, alla base del progetto Leggere Liberamente, attivo nella casa di reclusione di Milano Opera, cioè aiutare le persone recluse a trasformare i sogni in obiettivi concreti e dunque raggiungibili, alimentando l'autostima e la fiducia nelle loro capacità. Come concludo nel contributo al libro, I have a dream, ovvero che tutto ciò continui a diventare realtà.
E speriamo, insomma, e questo è uno dei modi anche che abbiamo per entrare nel carcere. Lo sappiamo che il carcere è un luogo di reclusione in cui è difficile entrare, a cui è difficile accedere, ancora più difficile accedere alle persone che sono lì dentro, riuscire anche a sentire che cosa pensano e anche a alimentare la loro creatività e che in qualche modo la loro creatività possa avere poi un pubblico, qualcuno che ascolta. In questo caso, questo libro come è stato preso da loro? L'hanno letto? Parlo delle persone che in questo momento sono recluse, hanno potuto leggerlo e averlo tra le mani?
Non ancora, perché l'abbiamo appena stampato, per cui non vediamo l'ora di portarglielo, ma tutte le volte per loro è davvero un rinascere, è davvero un rinascere. Io penso che se dicessimo loro: preferisci 1000 euro o il libro che ti sto consegnando? Loro sicuramente direbbero quello, perché è una cosa incredibile come questo lavoro davvero li trasformi. Noi abbiamo, come diceva Barbara, conosciuto centinaia di persone nel corso di questi anni. Il laboratorio è aperto dal 2006, quindi tantissimi anni. Si contano sulle dita della mano le persone che ci sono ricascate, diciamo. Per cui vuol dire che è un progetto che funziona, che a loro piace e ci mettono tutta la vita.
Anna Nicoli, le letture che ci saranno questa sera, appunto l'abbiamo detto, siete alle 14 alla Fondazione Culturale San Fedele. Che cosa avete scelto di leggere, perché?
Guarda, abbiamo... si sente?
Sì, ti sento un po' bassa, forse.
Ok.
Ecco, adesso ti sento bene.
Allora, abbiamo fatto un po' una scelta di coerenza da un lato, perché la poesia di Marilina Giaquinta condensa già in sé tante tematiche che vengono poi sviluppate all'interno dei testi. E si chiude l'evento con un altro testo scritto da Ismail, che è un tunisino, che riprende proprio la fine della poesia e quindi parla anche di un sogno che è di non avere più un'unica patria, un'unica bandiera, ma al contrario, diciamo, di considerare questa palla rotonda che è la terra così la patria di tutti, no? Da un lato c'è proprio questa proiezione anche di speranza positiva, no? Anche di non essere più considerati extra comunitari, dice, ma se qualcuno, come tanti turisti, vengono nel mio paese, io non li chiamo extra tunisini, io li chiamo semplicemente persone curiose di conoscere la mia cultura, vorrei non essere più etichettato negro, diverso, eccetera, eccetera. E chiude facendo una riflessione forse anche scomoda, quando si parla, diciamo, degli scafisti, di chi conduce i barconi, perché spesso sono parte, diciamo, delle vittime di questa sorta di tratta di uomini. Lui dice: per favore, cioè, usate con cautela la frase trafficanti di esseri umani. È così orrenda l'idea che dei nostri concittadini terrestri comprino e vendano i propri simili. Certamente c'è chi specula su tutto ciò, però chi compra un rottame di un gommone che a malapena galleggia per attraversare uno dei laghi della patria, voi lo chiamate Mediterraneo, lo fa con i soldi di una colletta di disperati, e chi gliela vende non viaggerebbe mai con loro. Molti poveracci in fuga, una volta raggiunto il sogno, scampati alla morsa della fame, alla persecuzione della dittatura, alle bombe, alla furia del mare, vengono arrestati perché erano alla guida del barcone. In realtà avevano solo ricevuto un corso accelerato di navigazione sul posto, un corso di 5 parole: segui questa indicazione della bussola.
Insomma, si vede anche molto bene nel film di Matteo Garrone proprio questa cosa qua di cui abbiamo appena letto, di cui ci ha appena letto Anna Nicoli. Io ringrazio moltissimo allora Barbara Rossi, Anna Nicoli e Stefano Natoli. L'appuntamento è oggi alle 14 per questo progetto, per la presentazione di questo progetto, che è anche un libro, Sognare tra le mura, sogno dunque sono, con la lettura di testi dei corsisti del progetto Leggere liberamente detenuti o ex detenuti della casa di reclusione di Opera. Grazie ancora per essere stati
grazie
con noi.
Grazie.
mi sento circondata, sono circondata, non è che mi ci sento, sono circondata da un gruppo di bambini e bambine con una pettorina. Adesso andiamo subito a raccontare di che cosa diavolo sta succedendo, Margherita Oggioni.
Siamo circondati da advisor, ovvero esperte ed esperti di diritti. Loro sono una classe che consulente del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Milano, e con AB Città hanno fatto un lungo percorso legato ai diritti, e alla fine si sono domandati: ma cosa possiamo fare per aiutare questa figura che effettivamente non si conosce molto? Non so se tutti sanno che a Milano esiste una persona che garantisce i diritti, cioè che garantisce, che è garante, che aiuta, quindi che supporta i bambini nella tutela dei loro diritti. E si chiama Silvio Premoli e loro sono appunto una classe che è sua consulente. E si sono domandati: come farò ad aiutare questa persona che ha un ruolo così importante? E con Irene di AB Città hanno inventato una cosa pazzesca che presentiamo in questi giorni.
E che facciamo subito presentare, certo, tanto Margherita Oggioni di AB Città, grazie per essere qui con noi. Siamo nel cortile della Rocchetta e l'installazione, quello che ci... Sì, funziona proprio il microfono. Non fare così. Guarda, mettiti le cuffie,
se
così
fa toc toc.
Senti che tutto quello che passa dal microfono arriva in onda, ecco. Abbiamo solo due cuffie a fronte di 40 bambini. Però...
Sì, la cornice che abbiamo intorno è quella della mostra Tiri D con diritto, ed è una mostra che va a promuovere i libri legati ai diritti dei bambini e delle bambine. Ogni classe ha letto e riletto tutta una bibliografia di libri diffusi dal sistema bibliotecario settore ragazzi, ne ha scelto uno e ha costruito un'opera che lo andasse a promuovere e a raccontare. Quindi qua nel cortile della Rocchetta, nella cornice di Book City, c'è questa mostra veramente speciale, eclettica, piena di materiali, stili, da esplorare.
Allora, chi mi racconta qua, tra i bambini e le bambine, avendo le mani che si alzano, chi mi racconta che cosa avete fatto? Come ti chiami?
Mi chiamo Vasco e noi abbiamo, per far sapere che esiste un garante, abbiamo inventato un libro, che questo libro si chiama Giovanni e il palco... Il mistero dei parchi distrutti, che parla, in realtà l'abbiamo fatto per far sapere che tutti hanno i diritti, tutti i bambini, e che c'è un garante, e noi in questo caso è il coccodrillo che abbiamo inventato.
Il garante è il coccodrillo.
E noi abbiamo, per far sapere, abbiamo scritto il libro, e il diritto che abbiamo scelto è il diritto al gioco. Che questo diritto racconta, questo libro racconta di cosa fa il gioco, il diritto al gioco, che tutti possono giocare. Non è che uno dice io voglio giocare e l'altro no, tutti hanno diritto al gioco.
Grazie Vasco. Prego, come ti chiami?
Emma. Io mi chiamo Emma e abbiamo fatto anche uno stop motion e l'abbiamo messo su YouTube, e sempre... sul diritto al gioco, che è uguale al nostro libro, solo che è su YouTube per usare un'altra piattaforma per far sapere del diritto al gioco e del garante.
Quindi su YouTube si può vedere questo stop motion che avete fatto voi. Il libro invece dove si trova, Marghi?
Il libro, che è dotato di ISBN, sarà prestabile nel servizio bibliotecario milanese a brevissimo. Però se intanto volete venire a sfogliarlo per la primissima volta, vi aspettiamo nel cortile della Rocchetta, Castello Sforzesco, e lunedì 20 novembre per la giornata dei diritti internazionali dei bambini e degli adolescenti. Saremo qua, il cortile sarà strapopolato, aspettiamo 40 classi, ci sarà anche l'arrivo della marcia UNICEF, quindi saremo tantissimi, e in quell'occasione i ragazzi qui e le ragazze qui, gli advisor, presenteranno il loro libro. Hanno inventato un gioco dell'oca per far giocare le classi in visita, hanno tutto un palinsesto di letture pubbliche, e poi ci sarà la mostra Tiri D, che coinvolge 40 classi in tutta Milano che hanno fatto delle opere veramente speciali, che è visitabile, e se ci cercate potete anche dare le vostre menzioni, i vostri voti dell'opera che preferite.
Tu come ti chiami?
Adriano.
Adriano, ho già il microfono, Adriano. Adriano, cos'è che ti è piaciuto di questo? Usa pure quel microfono, di questo progetto.
Mi è piaciuto che abbiamo fatto una storia e siamo riusciti e abbiamo fatto questo libro che parla del diritto al gioco.
Mm-hmm. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Chi è che vuole tenere in mano il microfono? Vasco, di nuovo. Vasco, quanti anni hai?
9.
9 anni. Che tipo è questo garante?
Questo garante non è proprio
un tipo.
Non è proprio, l'abbiamo fatto un coccodrillo.
Perché proprio il coccodrillo?
Non so, per fare un po'. Non so proprio il coccodrillo, perché praticamente nella sua storia il coccodrillo c'è, forse non mi ricordo, abbiamo scelto insieme alla nostra classe quale. Vabbè, una cosa sempre di classe, cosa fare, cosa la storia.
Vasco, passa il microfono alla tua compagna che fa di no col dito, perché cosa c'è di inesatto?
Che praticamente quando abbiamo scelto i personaggi ci siamo divisi in dei gruppi per scegliere chi faceva, per esempio, il cattivo, chi faceva l'aiutante, oppure chi faceva il protagonista e tutte le altre cose.
Vabbè, è stato divertente. Tu come ti chiami?
Sì, è stato molto divertente. Io mi chiamo Giorgia.
Grazie Giorgia, era la vostra prima volta alla radio?
Sì.
Sì, com'è stato? Com'è andata?
Bello, bene, bene, bene.
Bene, allora vi invito anche un'altra volta, va bene?
Sì.
Sentite questa, chi ha le cuffie sente questa musica?
Già.
Che cos'è? È la
sigla.
La sigla, esatto, perché abbiamo finito
quindi
la nostra
ciao.
Trasmissione.
Oh. Ciao.
Quindi, ciao, dai, dite tutti insieme
ciao.
Un bel ciao.
Ciao, ciao.
Aspettiamo al cortile della Rocchetta.
Grazie Margherita Oggioni di AB Città. E qua un grande applauso di tutte le famiglie. Ce lo prendiamo anche noi qui da Radio Popolare, si va avanti a trasmettere dal cortile della Rocchetta. Grazie mille a Nicolò Guffanti che è stato al mio fianco tutto questo tempo e che ha reso la diretta una diretta nitida e impeccabile. Grazie a tutte e a tutti dell'ascolto. Good Times torna come sempre sabato prossimo dalle 11:30 all'1. Buona giornata, un buon fine settimana, che sia Book City oppure no. Ciao.